Esiste una regione tra la luce e l'oscurità, tra la scienza e la superstizione, tra l'oscuro baratro dell'ignoto e le vette luminose del sapere. È la dimensione dell'immaginazione, è una regione che potrebbe trovarsi ai confini della realtà.
Radiofonica presenta Kaboom, Kaboom, Kaboom.
E buonasera, e ci risiamo, Johnny. E
siamo ci risiamo, Francesca, dopo qualche mese.
Dopo qualche mese, esatto. Infatti sono anche un po'... come? Emozionata? No, non più.
Sì, emozionata, come al solito siamo rocamboleschi nel produrre le nostre puntate, questo fa anche piacere, in fondo fa piacere, perché fa salire l'adrenalina, quindi
sì,
noi ce
praticamente improvvisiamo, cioè io sì, non c'è una scaletta neanche questa sera, che è la prima puntata e noi saremmo dovuti essere un pochino più preparati, perché dopo, non so,
come sempre,
quattro mesi d'assenza magari ci stava anche, no? Che magari
sì,
portassi
insomma,
qualcosa.
C'è stato il momento di rimozione, oppure
panico anche stasera.
Non si sa, ci sarebbe stato, quindi adesso è veramente nuovo per tutti e cerchiamo di rendere gioiosa la serata. Parlando
gioiosa,
di che cosa?
Ma che termini antichi usi?
Ah, davvero? Antico?
Posso iniziare subito?
Ma io sono antico.
Tardi. Allora, se riusciamo anche a fare tutto in contemporanea, perché sono anche collegata a Facebook, visto che lo scorso anno siamo stati praticamente da soli, io e te, senza alcun contatto con gli ascoltatori, anche quei pochi che c'erano, che ci seguivano.
Bene.
Proviamo a fare una cosa un pochino più interattiva.
Se siamo capaci, io credo.
Della serie lo devo fare io.
Naturalmente.
Cioè, che devo dare anche le spalle al microfono per fare questo. Quindi tu nel frattempo devi.
Ah, sì?
Puoi introdurre l'argomento della serata, magari, mentre io cerco.
Ho fatto dei gestacci alla signorina qui al mio fianco.
Prego, prego, procedi. Tu non vuoi occuparti della parte tecnica.
Abbiamo pensato di pensare al tempo e quindi di fare una puntata su questo straordinario argomento che in moltissimi momenti della vita dell'uomo viene tematizzato, quantomeno tematizzato. E anche nella storia questo è successo milioni di volte. E diciamo che sul piano della consapevolezza scientifica, ecco, nell'ultimo secolo c'è stata una svolta eccezionale per la quale con ogni probabilità non si può più parlare di tempo da solo, ma di spazio-tempo. Ma questa è una concezione che ancora non riesce a toccare ciò che il tempo è invece per l'anima dell'uomo o per la sua coscienza. E quindi l'argomento tempo viene ad esplicitarsi in maniera clamorosa sotto moltissimi aspetti della nostra esistenza. Arte, naturalmente. Musica, che è tempo, ritmo, che è tempo. E quindi noi proveremo ad affrontare un po' di questi argomenti.
Wow, che ritmo, Johnny!
Molto bene, grazie.
Che tempo! Partiamo con il primo pezzo mentre io cerco di ingegnare, insomma, di...
Sì.
Riprendere le fila, insomma, del discorso e magari dei prossimi interventi.
Molto bene, che cosa ascoltiamo?
Possiamo partire con il Blu Vertigo, che dici?
Mi
con
piace.
Fuori dal tempo, come siamo un po' noi, forse.
Sì, come lo sono tutti se non abbiamo consapevolezza.
Vai.
Piacciono le riviste di meccanica?
Personalmente preferisco la gente insanamente. Distortion. l'orario dei tre giorni è proprio fuori dal tempo. I professori sono quasi tutti fuori dal tempo.
Mi piace la gente vivace, mi piace la gente sincera, ma anche quella che mente.
Penso che praticamente sia bella la gente insana di mente.
Bella l'improvvisazione.
Sì, eccezionale.
Madonna,
veramente eravamo fuori dal tempo in questo momento.
Ecco, abbiamo fatto anche partire la nostra base.
Oh, che mancava
depressiva.
Prima.
Depressiva. Sì, sì,
depressiva,
sì.
Ma io la amo enormemente.
Vabbè, è tratta dalla nostra puntata sulla follia. Però sì, sì, te la ricordi.
Naturalmente, molto bene. Insomma, avevamo anche una polemica in corso su questa, su chi, di chi fosse questo, questo testo. Comunque non me lo ricordo affatto, quindi il problema non sussiste in questo momento, se non il fatto che mi piace per le letture questa, questa base.
Esatto, mi sembra particolarmente adatta. Letture che iniziamo subito, visto che siamo un po' carenti di argomenti.
Cosa vuoi condividere? Che legga?
Ma la prendiamo un po' antica?
O romana, me sa. Au.
Fin dall'antichità, infatti.
Sì.
Ci siamo, l'uomo si è interrogato sull'essenza, ecco, del tempo e sulla sua realtà.
Fin dell'antichità. Poi dice che io sarei antico.
Sì, effettivamente io sono più antica di te.
Insomma, da sempre.
Da sempre,
dire,
fatto,
insomma,
da sempre.
Come tutti
più
voi
giovane,
potete
esatto,
immaginare, no, ragazzi?
Bravo,
evidentemente,
quella più giovane. Esatto, dai più ritmo.
Beh, evidentemente il tempo è una cosa che è, di cui ci interessiamo tutti.
Esiste oppure è una nostra invenzione? Ci siamo anche interrogati un po' sull'uso di farne, no?
Di farne del tempo.
Del tempo.
Ah, sì. Sì. Tutti se lo chiedono.
Sul goderselo, sul sperperarlo, sul centellinarlo, sull'organizzarlo, dedicarlo magari a se stessi oppure agli altri.
Sa quante belle parole hai messo in fila.
Vedi, sono vero? Riuscita. Mi bevo un altro sorso di birra. Sì, almeno. E facendo, insomma, ecco.
Basta un po' sta base quando è esagerata.
Ti piaceva tanto.
Sì, sì.
E c'è nel che possiamo partire addirittura dal mondo latino. Adesso questa risposta.
Partiamo dai latini, invece che dai greci.
Una splendida trattazione di Seneca, nel
molto
suo
bene.
Scritto del 49 d.C., De Brevitate Vitae, che mi sembra possa cogliere un po' il succo di tutti gli interrogativi che l'uomo si pone sul, sul tempo.
Vediamo se è così. Dammi retta, dedicati un po' a te stesso e tieni da conto, tutto per te, il tempo che finora ti lasciavi portar via, in un modo o nell'altro, o comunque perdevi. È proprio così, credimi, il tempo ci viene tolto e sottratto, quasi a nostra insaputa, oppure ci sfugge, non si sa come. È la cosa più indecorosa è perderlo per trascurata leggerezza. Trovami, se ne sei capace, uno che dia al tempo il giusto valore, che capisca quanto può essere importante una giornata, che si renda conto che noi moriamo un po' ogni giorno. Allora, tieni stretto il tuo tempo, ora per ora. Dipenderai meno dal futuro, se avrai in pugno il presente. Mentre ricordiamo le nostre scadenze, il tempo passa, tutto ci è estraneo. Solo il tempo è veramente nostro, l'unica cosa di cui la natura ci ha fatto padroni. Ma è passeggera, è instabile, e chiunque può estrometterci da questa proprietà. Il fatto è che tutti prendono in considerazione lo scopo per cui si chiede di impegnare il tempo, ma nessuno valuta il tempo in sé, lo si chiede come se fosse una cosa da nulla e come se non fosse niente lo si concede. Tutti sono avari quando si tratta di tenersi ben stretto il patrimonio, ma sono generosissimi nel buttar via il tempo e pensare che questa è l'unica cosa di cui sarebbe decoroso essere avari. La vita si divide in tre momenti: passato, presente, futuro. Di questi il presente è breve, il futuro dubbio, il passato certo. Su quest'ultimo la sorte ha perduto ogni potere. Il passato non può più dipendere dal capriccio di alcuno. È la parte sacra e inviolabile del nostro tempo. Sta al di sopra di tutti gli eventi umani, fuori dal dominio della sorte. Non presenta incognite. Non è toccata da povertà o malattie. Non può essere sconvolta, né esserci strappata. La si possiede così com'è per sempre. Il presente è brevissimo, tanto da poter sembrare inesistente. Infatti è sempre in movimento, scorre, precipita, cessa di essere prima ancora di arrivare. Vive veramente chi è utile all'umanità e sa usare se stesso, mentre coloro che stanno appartati e nell'inerzia fanno della loro casa una tomba. Sulla soglia al posto del nome si potrebbe scrivere come un epigrafe sul marmo: sono già morti prima di morire.
Laisse-moi guider tes pas dans l'existence, laisse-moi la chance de me faire aimer. Viens comme une enfant au creux de mon épaule, laisse-moi le rôle de te faire oublier. Le temps qui va, le temps qui sommeille, le temps sans joie, le temps des merveilles, le temps d'un jour, temps d'une seconde, le temps qui court ou celui qui gronde. Le temps, et rien d'autre. Le tien, le mien, celui qu'on veut l'autre. Le temps et rien d'autre. Le tien, le mien, celui qu'on veut l'autre. Le temps passé, celui qui va naître. Le temps d'aimer et de disparaître. Le temps des pleurs, le temps de la chance. Le temps qui meurt, le temps des vacances. Le temps n'est rien d'autre. Le tien, le mien, celui qu'on veut l'autre. Le temps n'est rien d'autre. Le tien, le mien, celui qu'on veut l'autre. Le temps glorieux, le temps d'avant-guerre. Le temps des jeux, le temps des affaires. Le temps joyeux, le temps des mensonges. Le temps frileux et le temps des songes. Le temps et rien d'autre. Le tien, le mien, celui qu'on veut l'autre. Le temps et rien d'autre. Le tien, le mien, celui qu'on veut l'autre. Le temps des crues, le temps des folies. Le temps perdu, le temps de la vie. Le temps qui vient jamais ne s'arrête. Et je sais bien que la vie est faite du temps des uns et du temps des autres. Le tien, le mien, peut devenir nôtre. Le temps des uns et le temps des autres. Le tien, le mien, peut devenir nôtre. Le temps. Le temps des uns et le temps des autres. Le tien, le mien, peut devenir nôtre. Le temps des uns et le temps des autres. Le tien, le mien, peut devenir nôtre. Le temps.
Ed era Charles Aznavour con Le Temps.
Che bella canzone, che belle atmosfere, che bella potenza francese.
Davvero, ne ho un'altra francese cantata da Dalida dopo.
La
Se non è eccessivamente triste, la mettiamo.
Ma eccessivamente rispetto a cosa?
No, rispetto a cosa, infatti, rispetto ai nostri toni, nulla è eccessivamente triste.
Parla un po' dei tuoi, dei toni. No, è vero, guarda che allegria che esprime la volontà di essere nel tempo e di godersi ogni momento. E quindi è quello che dovremmo fare, o perlomeno quello che ci è stato appena raccontato da Seneca, in un modo che io non gradisco tanto sul piano della letteratura, perché poi le speculazioni sul tempo possono essere veramente eccezionali sul piano di quello che nel tempo si può incontrare, e nello spazio più che altro, insieme
però...
al tempo.
Beh, però mi sembra che Seneca sia stato abbastanza efficace nel dare l'essenza fugace.
Sì, ma come dire,
tempo.
Forse non è stato per i miei gusti.
Ha utilizzato anche
delle
metafore efficaci.
Assolutamente, molto bello, certo. Per i miei gusti ci sono speculazioni sul tempo che vanno oltre, ma tu sai quali sono i miei gusti, evidentemente. E poi ci sarebbe da intraprendere il grandissimo dilemma fra il tempo circolare e il tempo lineare. E sono le due concezioni più grandi che l'umanità e i suoi risvolti religiosi hanno proposto nella storia, e continuano ad essere due ipotesi che forse si stanno sposando nella fisica moderna e che l'Occidente ha voluto sempre pensare e ripensare, mentre l'Oriente era convinto di questa presenza dell'eternità nel tempo. L'Occidente ha dovuto lavorare tanto per arrivare a queste concezioni, anche se già nella filosofia medievale queste concezioni sono state, si è approdato a queste consapevolezze, ovvero che l'eternità è nel tempo, è nell'attimo, nel momento. Penso a Sant'Agostino, penso a Plotino. E successivamente poi penso a chi invece ha visto il tempo, come gli esistenzialisti, come qualcosa che si ferma. Ah, Agostino.
Ciao Agostino, esatto, infatti ero in silenzio proprio perché cercavo di riagganciarmi a quello che stavi dicendo, visto che io non ne so quanto te, devo per forza rifarmi a quello che mi porto da casa.
Sentiamo che sono interessato.
Ma allora, signore, misuro e non so quello che misuro. Misuro il moto di un corpo nel tempo, non misuro dunque anche il tempo? Ma potrei misurare il moto di un corpo, la durata relativa da un punto all'altro, se non misurassi anche il tempo in cui avviene il moto? Ma il tempo in sé, come lo misuro? Quindi già nel IV secolo Agostino si interroga, pur anche se in termini non formali, sulla possibilità di misurare il tempo attraverso unità prestabilite.
In termini non formali, direi che è proprio il modo di argomentare di Agostino questo, che ovviamente è logico, è estremamente logico, è conseguenziale. Quindi la domanda è molto forte. È chiaro che il tempo esterno lo posso misurare attraverso punti di riferimento, ma il tempo interno che cos'è? Questa è la grande domanda che si è posta Agostino e poi ultimamente Bergson, per esempio, che parlava di questo con Einstein addirittura. C'è uno scambio di opinioni tra i due, viste le concezioni a cui arriva lo scienziato.
E infatti, a questo proposito della relatività temporale, individuale, del tempo, Agostino, c'è un'altra frase qua di Agostino che credo che si possa anche ricollegare.
Bene.
Non si può avere dunque un futuro lungo, non esiste ancora, ma un lungo futuro è la lunga attesa del futuro. Non si può avere un passato lungo, non esiste più, ma il lungo passato è il lungo ricordo del passato.
Sembra facile, ma dentro questa frase c'è tantissimo.
C'è di tutto.
E fondamentalmente c'è l'idea che conclude in qualche modo, adesso non voglio esagerare, però la speculazione agostiniana, il tempo è già nella memoria, perché esiste la memoria del presente, la memoria del passato e la memoria del futuro. Di conseguenza, il tempo è già qui e sarà sempre qui con noi, e quindi è eterno. E questo è il meraviglioso paradosso, che non è un paradosso, ma è una vera speculazione lineare, direi, di Agostino, e che poi ovviamente Agostino rappresenta sul piano della religiosità e sulla presenza e l'incarnazione del Cristo. Ma questo può essere un po' esuberante rispetto ai discorsi che stiamo facendo, no? Non so se hai qualcosa su...
Scusa, nel frattempo facevo
Public Relations.
Su, guarda, ti trovo qualsiasi cosa.
Su Bergson.
Sì, ma era troppo complesso, probabilmente non l'ho riportato. No, non potevo, anche perché avrei trascritto delle cose
si
che
può dire qualcosa di molto semplice.
Sarebbe...
Siamo ancora nell'idea del tempo interiore. E quindi ciò che conta è il tempo interiore, il tempo della coscienza, dell'anima, non certo il tempo che scorre, quello degli orologi, no? E quindi c'è il dualismo in Bergson, un dualismo che opta per la scelta, visto che è contrario all'atteggiamento scientifico, che risale come capostipite magari alla concezione del tempo aristotelica e non a quella platonica. Partiamo veramente dai due grandi, da Platone e da Aristotele, e da due concezioni, una dualistica e una scientifica del tempo, quella che ha vinto ultimamente, se non perdendo se stessa durante il tragitto con la scienza stessa. E vediamo tutte le cose che stanno succedendo anche in questo periodo, vedi Maria Stella Gelmini, sulle consapevolezze che noi abbiamo del tempo e su quanto invece i fisici stanno cominciando a trasformare completamente la nostra idea di tempo esterno, innanzitutto, che è quella che ci garantisce di costruire un oggetto o di prenderlo e di fare. Ma la nostra vita non è il tempo esterno, è il tempo interno, magari dell'amore.
Mi introduci così il tempo dell'amore, non ho nessuna...
Ma necessariamente è il tempo della sensibilità e la riscoperta, la speculazione di quanto si può essere uomini.
Perfetto,
in un certo
vai
modo.
Giovanni, questa trasmissione è tua questa sera, questa trasmissione d'esordio è...
Non so perché,
questa
anche
prima puntata.
Perché tu stai facendo public relation, io sento di dover dire qualcosa, ma so che potrei toppare da un momento all'altro.
Io sto alzando il numero degli ascoltatori in modo considerevole.
Potrei toppare da un istante all'altro. Sì, ma fatti sentire, visto che vogliono ascoltare anche te, eh?
Allora, salutiamo Patrizia.
Ma come facciamo, io mi chiedo, a perdere, scusate se rientro così.
Ci dovrebbe essere anche Emanuele all'ascolto.
Mi fa piacere.
Se avessimo un feedback, magari...
Cioè,
effettivamente l'argomento tu l'hai impostato un po' in modo abbastanza impegnativo. Poi abbiamo tirato fuori subito Seneca e Sant'Agostino.
E quindi sembrava proprio il caso di farlo, di non abbassare i toni in questi termini. Bene, dicevamo però, per alleggerirlo un attimo, o forse per incrudelirlo, si può dire, io direi che perdere la consapevolezza del tempo che abbiamo avuto noi in Occidente come distanza dall'eternità, innanzitutto, quindi come caduta in qualche modo, ci ha permesso di portare nell'arte grandi sentimenti, come quello della nostalgia o della potenza del tempo perduto. Ed è quello che sarebbe bello leggere. Sì, lo tiro fuori.
La ricerca del tempo perduto che io ho portato.
E io non ho trovato.
E per quale motivo? C'è un indice, devo uscire fuori.
Guarda, nell'indice.
No, però...
Sì, ho trovato l'amore di Swann, ma non ho trovato la ricerca. Ma il tuo libro è un po' complesso, una bellissima
perché
antologia.
Il nostro è una bellissima antologia vecchissima che mi ricorda appunto il mio passato scolastico, il ricordo.
Sì, anche io con la mia antologia.
L'odore di vecchio, decisamente, di pagine gialle, quindi ti riporta indietro un po' come la Madeleine di Proust, no?
Eccola, sì.
Ecco il collegamento che volevo fare, ma non abbiamo trovato la pagina, quindi...
Neanche tu, certo, no. Gliel'ho messo in mano il libro, voglio dire, e quindi di conseguenza non sono riuscito nemmeno lontanamente a farglielo aprire, perché... Insomma, c'è sto internet, questa volontà di relazione.
Io ho fatto semplicemente un collegamento, la ricerca.
Sono sereno.
La ricerca del tempo perduto proustiana, che abbiamo già letto, non mi ricordo in quale puntata, forse in quella degli odori? Ne abbiamo fatta una sugli dei sapori, il gusto.
Insomma, forse sì, forse quando
gusto,
pensavamo
esatto.
Ai vizi capitali.
Che ci riporta appunto al ricordo, che è il nostro modo, credo,
di
rimpossessarci del passato in qualche modo. È il nostro viaggio nel tempo, la nostra macchina del tempo. Può essere
anche letta così. Io arriverei alla consapevolezza che dobbiamo raggiungere, che è tutto presente, anche il passato.
Esistono, sai, anche.
C'è, per rientrare su un filosofo,
vai,
voglio
vai,
andare
vai,
un attimo su un filosofo.
Ma ti vedo che sei
lanciatissimo,
vai.
Aldo Capitini, che parla della compresenza dei morti e dei viventi, nella quale ovviamente c'è la speculazione sul tempo e sulla memoria, che garantisce probabilmente cominciare a pensare alla vita in questi termini, non come caducità, ma come presenza dell'eternità, amorevole eternità evidentemente, in ognuno di noi, permette anche il trascendimento di quello che si intende come morte, quello che produce appunto l'idea che il nostro tempo sia finito e che rende sterili moltissime possibilità di realizzare la nostra esistenza in maniera diversa e più completa. Ecco, è finita la mia digressione su Perugina,
accidenti,
sai?
No, accidenti, no!
Sì, poi mi rendo conto, ma sai, non ho testi su cui basarmi, di conseguenza vado veramente a memoria, che è una cosa bellissima. Di conseguenza, l'ho ripetuto, di conseguenza non si fa, è interessante avere con noi qualcosa magari
da leggere.
Perché pensare al tempo è fondamentale. Ah, consiglio,
ma
così ho un po' so un libro.
Ma che è un passà? No, tu dovevi leggere dei...
eccezionalmente interessante.
E tu dovevi leggere dei brani tratti da questo libro. Apri così.
Sì, ma guarda, vai, che non è un libro in cui si possono leggere dei brani.
Lo so, quanto. Stasera sono completamente assorbita.
Io lo sapevo, io conoscevo il futuro, gliel'ho detto oggi. Allora, questo libro è Il Tao della Fisica, scritto da un certo Capra, Frank Capra, qualcosa del genere, è un nome molto complesso, non è Frank, devo assolutamente dirlo.
Fritjof.
Ok. Il suo tentativo è quello di divulgare quanto la fisica si avvicini alla concezione dei saggi orientali. E quindi di conseguenza adesso ho veramente fatto come hai detto tu e ho aperto sul capitolo lo spazio-tempo e leggo.
Prego. È di tuo gradimento la base?
Dimentichiamo il trascorrere del tempo. Dimentichiamo i contrasti di opinioni. Facciamoci assorbire dall'infinito e occupiamo in esso il nostro posto. L'assoluta tranquillità è il momento presente. Sebbene sia in questo momento non ha limiti, e quivi è eterno diletto. In questo mondo spirituale non ci sono suddivisioni di tempo come passato, presente e futuro. Esse si sono contratte in un singolo istante del presente, nel quale la vita freme del suo vero senso. Il passato e il futuro sono entrambi racchiusi in questo momento presente di illuminazione, e questo momento presente non è qualcosa che sta in quiete con tutto ciò che contiene, ma si muove incessantemente. Ecco, questa è una lettura che ho preso veramente a caso, potrebbe dare degli spunti, perché Capra fa notare, chiaro che io non sono uno specialista, quanto la fisica moderna si sia avvicinata a una concezione appunto dello spazio-tempo che prevede moltissime dimensioni e che sono altrettanto vere. Ovviamente sostiene Capra che il modus conoscendi, l'atteggiamento della conoscenza orientale permette appunto agli orientali, ai saggi orientali, di avere già fatto queste considerazioni, di avere vissuto rispetto a questa possibilità, questa consapevolezza, entrare nella natura interna del tempo, essere già nell'eternità. Mentre il dualismo che ha comportato sia in filosofia che in scienza il modello occidentale di rappresentarsi la realtà non permette di trovare appunto tra i saggi o i filosofi occidentali questi netti collegamenti con quello che è poi stata l'epopea e che continua ad essere della nuova scienza, cioè di Einstein. Io mi tacerei, però, e vorrei che tu facessi qualcosa, tipo mettere una bella canzone.
Hai parlato tantissimo, sì. Effettivamente. Io mi sono assolutamente alienata questa sera.
Me ne sono accorto.
Sono davvero fuori dal tempo, come era il pezzo del Blu Vertigo.
Sei in un altro tempo, non si può sfuggire al tempo.
Vabbè, io mando il mio...
Noi siamo il tempo. Io volevo leggere la canzone di Fossati.
Ora... Sì, te la faccio leggere dopo. E nel frattempo ho anche ritrovato il pezzo del tempo perduto di Marcel Proust, che era semplicissimo perché era in grassetto. Che leggeremo dopo. Ora mandiamo il mio fratello spirituale, quello che... David, che mando praticamente
certo.
Ad ogni puntata.
Buon David. A tutti.
Time, he's waiting in the wings. He speaks of senseless things. His script is you and me.
time. He flexes like a whore, falls wanking to the floor. His trick is you and me, boy. Time in quaaludes and red wine, demanding Billy Dolls and the other friends of mine. Take your time. The sniper in the brain, regurgitating drain, incestuous and vain. This night will it buy but I think, oh God, I'm still alive. It should be home by now. It should be home by now. Victim, you just scream with boredom. You are not evicting time.
Andiamo a sfumare, sei d'accordo?
Sì.
Sembra un sacrilegio.
Il microfono è lontano,
avvicinati. Il microfono è lontano perché intanto volevo salutare per la prima volta, e sono quasi emozionata, dopo un anno riusciamo a fare questa cosa che sembra quasi da radio vera, cioè salutare gli ascoltatori online che sono collegati, che sono in streaming. E c'ha del miracoloso perché praticamente noi non abbiamo fatto mai né pubblicità né... cioè noi facciamo radio per... facciamo terapia, ecco, per auto guarigione. Salutiamo. Anche. Allora c'è Nicola, credo, in ascolto, Patrizia penso che sia sempre collegata, e poi c'è Emanuele che addirittura mi scrive una cosa lunghissima. se riesco a leggere.
Ma sì, dai.
Leggiamola, assolutamente. Un aspetto curioso. Aspetta, prima cito la fonte. Da un'eterna ghirlanda brillante di Hofstadter, oddio, spero che la pronuncia sia corretta,
e
Esker Bach.
Mm-hmm.
Perfetto. Procedo con la lettura. Magari si è sputato la gomma. Un aspetto curioso è che, se lo si desidera, si possono costruire volontariamente successioni mentali di eventi che violano le leggi fisiche. Ad esempio, se io invito a immaginare la scena di due auto che si vanno incontro e poi passano proprio una attraverso l'altra, certamente il lettore non avrà alcuna difficoltà a farlo. Le leggi fisiche intuitive possono essere soppiantate da leggi fisiche immaginarie. Ma come ciò avvenga, come vengano foggiate queste successioni di immagini, anzi che cosa sia una qualunque immagine visiva, tutti questi sono misteri profondi, nozioni inaccessibili. Grazie Emanuele, laureato da poco anche in filosofia, quindi tuo collega.
Mi piace questa cosa che ci ha mandato, è bella.
Sì, molto bella, quindi allora nel frattempo continuano. Ti rimetto, ti risposto il... Aspetta, ti sposto il microfono, ma c'è una base.
Guarda, ci penso io.
Pesantissima.
È un bel microfono, bisogna dirlo. Piombato, direi.
Ah, no, non è ancora laureato, ma allora gli facciamo gli in bocca al lupo.
Ah, sì, assolutamente. Poi ci dirà anche magari con chi lo farà, con chi che tesi scriverà. Chissà, visto che dobbiamo essere interattivi.
Tu su cosa l'hai fatta?
Io l'ho fatta su Sant'Agostino e su Camus, quindi sono temi abbastanza vicini quelli che si trattano in questi momenti, anche se non sul tempo, diciamo. Però chiaramente la nozione del tempo è una delle nozioni più interessanti per il pensiero umano, sia occidentale che... E anche io ultimamente ho avuto delle impressioni su come invece la filosofia orientale ha pensato questo problema, questo dilemma. E quindi ultimamente torno un po' a interessarmene.
Okay.
Cosa facciamo?
Allora, si parlava prima, avevo trovato finalmente La ricerca del tempo perduto. Ho trovato, sì,
sì,
di Marcel. È un naturalmente, ecco il pezzo che parla appunto della Madeleine quando viene inzuppata nel tè e rifà nascere tutto l'universo di immagini mentali. Un brano di rara efficacia lirica e narrativa al tempo stesso. Permettimi di fare un minimo di presentazione. Tu hai parlato
no, volevo
40
che lo facessi.
Minuti. Mi stavi,
ma ti rendi conto?
Togliendo il libro da sotto le mani.
È di una cattiveria, ragazze, stasera, non ve lo voglio dire.
In cui Proust introduce il nucleo fondamentale della sua opera, La ricerca del tempo perduto, appunto. Egli indica inoltre con estrema precisione il modo in cui si può recuperare ciò che alla memoria pare tolto per sempre.
Certo. Ciò che palpita così in fondo a me deve essere l'immagine, il ricordo visivo che, legato a quel sapore, tenta di seguirlo fino a me, ma si agita in modo troppo confuso. Percepisco appena il riflesso neutro in cui si confonde l'inafferrabile turbinio dei colori smossi, ma non so distinguere la forma, né chiederle, come al solo interprete possibile, di tradurmi la testimonianza del suo contemporaneo, del suo inseparabile compagno, il sapore. Chiederle di rivelarmi di quale circostanza particolare, di quale epoca del passato si tratti. Toccherà mai la superficie della mia piena coscienza quel ricordo? L'attimo antico che l'attrazione di un attimo identico è venuta così di lontano a richiamare, a commuovere, a sollevare nel più profondo di me stesso? Non so. Adesso non sento più nulla, si è fermato, è ridisceso forse. Chissà se risalirà mai dalle sue tenebre. Debbo ricominciare, chinarmi su di lui 10 volte. E ogni volta la viltà che ci distoglie da ogni compito difficile, da ogni impresa importante, mi ha consigliato di lasciar perdere, di bere il mio tè pensando semplicemente ai miei fastidi di oggi, ai miei desideri di domani, che si possono ripercorrere senza fatica. E ad un tratto il ricordo mi è apparso, quel sapore era quello del pezzetto di maddalena che la domenica mattina a Combray, già che quel giorno non uscivo prima della messa, quando andavo a salutarla nella sua camera, la zia Leonie mi offriva, dopo averlo bagnato nel suo infuso di tè o di tiglio. La vista della focaccia, prima d'assaggiarla, non m'aveva ricordato niente. Forse perché, avendone viste spesso, senza mangiarle, sui vassoi dei pasticceri, la loro immagine aveva lasciato quei giorni di Combray per unirsi ad altri giorni più recenti. Forse perché di quei ricordi così a lungo abbandonati fuori dalla memoria niente sopravviveva, tutto s'era disgregato. Le forme, anche quella della conchiglietta di pasta, così grassamente sensuale sotto la sua veste a pieghe, severa e devota, erano abolite o sonnacchiose. Avevano perduto la forza d'espansione che avrebbe loro permesso di raggiungere la coscienza. Ma quando niente sussiste d'un passato antico, dopo la morte degli esseri, dopo la distruzione delle cose, più tenui ma più vividi, più immateriali, più persistenti, più fedeli, l'odore e il sapore, lungo tempo ancora perdurano, come anime, a ricordare, ad attendere, a sperare, sopra la rovina di tutto il resto, portando sulla loro stilla quasi impalpabile, senza vacillare, l'immenso edificio del ricordo. E appena ebbi riconosciuto il sapore del pezzetto di maddalena inzuppato nel tiglio che mi dava la zia, pur ignorando sempre e dovendo rimandare a molto più tardi la scoperta della ragione per cui questo ricordo mi rendesse così felice, subito la vecchia casa grigia sulla strada, nella quale era la sua stanza, si adattò come uno scenario di teatro al piccolo padiglione sul giardino dietro di essa, costruito per i miei genitori, il lato tronco che solo avevo riveduto fino allora. E con la casa la città, la piazza dove mi mandavano prima di colazione, le vie dove andavo in escursione dalla mattina alla sera, e con tutti i tempi, le passeggiate che si facevano se il tempo era bello. E come in quel gioco in cui i giapponesi si divertono a immergere in una scodella di porcellana piena d'acqua dei pezzetti di carta fino allora indistinti, che appena immersi si distendono, prendono contorno, si colorano, si differenziano, diventano fiori, case, figure umane consistenti e riconoscibili, così ora tutti i fiori del nostro giardino e quelli del parco di Swan e le ninfee della Vivon e la buona gente del villaggio e le loro casette e la chiesa e tutta Chambry e i suoi dintorni, tutto quello che vien perdendo forma e solidità è sorto, città e giardini, nella mia tazza di tè.
Casa nel cielo, un giardino nel mar, una Londra in tuo pecho, un volver a empezar,
un deseo de estrella, un latir de gorrión, una isla en tu cama, una puesta de sol.
Tiempo y silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto. Nacer en tu risa, creceré en tu llanto, viviré en tu espalda, moriré en tus brazos.
Tiempo es silencio, gritos y cantos,
cielos y besos, voz y quebranto. casa en el cielo, un jardín en el mar, una Londres en tu pecho, un volver a empezar,
un deseo de estrellas, un latir de gorrión, una isla en tu cama, una puesta de sol.
Tiempo es silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto, 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 voz y quebranto.
E allora sfumiamo anche questa, era Cesaira Evora, credo si legga così, poi tra l'altro
bella canzone,
anche formata molto bella, riparte il nostro struggente violino. Tu hai parlato tantissimo questa sera, sono felicissima di questo.
Sì. Io non lo so, me ne renderò conto, spero di non aver detto delle clamorose assurdità, no. Perché non avevo veramente delle basi solide, sono... magari un po' di passione per gli argomenti. Che...
Continuano i saluti, posso?
Certo.
Visto che stasera sono in mood.
Vai, vai, che ci sei. Dai.
Sì, dai,
è
dai,
il
dai,
tuo
dai,
momento.
Dai. Perché mi sono dimenticata di salutare Michele, che probabilmente collaborerà con noi anche per le prossime puntate. Che oltre a far parte, ecco, di un'associazione di lettura e di lettori, fa anche spettacoli teatrali e quant'altro. Quindi magari verrà a proporci qualcosa prossimamente. Michele poi tra l'altro che ha sottolineato che la lettura di prima, che tu hai fatto prima, il Tao della felicità, l'aveva portata all'esame di maturità,
ah,
quindi
ecco,
era stato in lui.
Sì, sì,
esatto. Poi saluto Rossella, la mia cuginetta, che non so se è ancora in ascolto.
Tao della fisica.
Sì, tu sei concentrato, egocentrico, ancora sul fatto. Sul
no, no, ancora non imparo questo nuovo modello di comunicazione, sono un po' lento.
Vabbè, però proviamoci.
Dai,
va
dai,
bene?
Salutiamo.
Ecco, salutiamo, vabbè, Patrizia l'abbiamo già salutata, di Sonica, che rinizia giovedì
prossimo.
Scusate,
anche perché non vedo bene lo schermo, allora non mi rendo
conto. Sto facendo
conto.
Un po' come Maraglino, ho salutato mia cugina Rossella, che è on air, e Maraglino saluta sempre la madre, la sorella e tutti
certo,
i parenti.
Ok.
Va bene, forse Emiliano che si è collegato, non sono sicura, e boh, chissà, vabbè, procediamo. Allora, tu hai parlato tantissimo, possiamo anche fare una piccola pillola cinematografica, visto che si è parlato di letteratura.
E qui sei brava tu.
No, ho versato tutta la birra.
Non vuoi.
Ok, tu vai a risolvere la situazione, prendi uno straccetto.
Parla del cinema.
Oddio, sì. Oh mio Dio, ok, se non sentite più nulla ad un certo punto probabilmente sarà esplosa l'intera console, qua il mixer, tutta la birra sulla scrivania, perfetto. Allora, si è parlato di appunto di ricordi, io a questo punto vi farei assaggiare, se così si può dire, una piccola pillola cinematografica appunto legata ad una pellicola che appunto parla di ricordi. 2046 di Wong Kar-wai, che tratta di uno scrittore distrutto dalla delusione di aver perso l'unico amore della sua vita e cerca nella memoria e nelle altre donne brandelli di una felicità che probabilmente non avrà mai più. Quindi questo, ecco, scrittore, autore di un misterioso romanzo, si reca proprio nel 2046, che è un luogo, un anno, oltre ad essere un anno, naturalmente, per trovare ricordi perduti. Nessuno è mai tornato da questo luogo, tranne lui, per il quale il numero è la memoria di una stanza di un hotel in cui ha vissuto situazioni di cui vuole cambiare il ricordo. Pellicola naturalmente raffinata, come sempre, che forse ci offre anche un seguito di quello che è stato In the Mood for Love, e io vi farei sentire proprio uno spezzone tratto dal film.
2046. Corre una rete che collega ogni punto della Terra. E c'è un treno misterioso che parte regolarmente verso il 2046. Tutti quelli che vanno al 2046 hanno un solo pensiero in mente: ritrovare i ricordi perduti. Perché si dice che niente cambia mai nel 2046. Ma nessuno sa se quel punto esiste veramente, perché nessuno è mai tornato.
Nessuno, tranne me.
998. 997.
Lasciare il 2046 non è un'impresa facile. Per uno che ci riesce, altri 1000 ci provano all'infinito. Da quanto sono su questo treno? Non lo so, non lo so, non me lo ricordo più. Comincio a sentire il peso della solitudine.
Per quel che ne so io, molti sono partiti per il 2046, ma lei è il primo che vedo tornare indietro. Mi scusi, ma sarebbe così gentile da spiegarmi perché lo fa?
Quando mi chiedono perché ho lasciato il 2046, resto nel vago. Non do mai la stessa risposta. Un tempo, quando uno aveva un segreto da nascondere, andava in un bosco. Faceva un buco in un tronco e sussurrava lì il suo segreto. Poi richiudeva il buco con del fango. Così il segreto sarebbe rimasto sigillato per l'eternità.
Ho amato una donna, ma lei mi ha lasciato. Speravo fosse nel 2046. E quindi sono andato a cercarla lì. Ma non c'era. Da allora non riesco a smettere di chiedermi se mi abbia mai amato. La risposta è un segreto che nessuno conoscerà mai.
Thank you. quindi parla.
Guarda che avevo aperto il microfono.
Sì, sì.
Se tu non parlassi sempre così stizzito durante le pause, magari ti potrei mandare in onda anche nel fuori.
Non ero stizzito, era proprio che non sapevo. Beh, se una mi dice parliamo dei falsi ricordi, e io dico se ne sai qualcosa, non mi sa una risposta stizzita. Che intendi per falsi ricordi?
Perché sono ricordi non autentici, e dire, guarda che
sì,
bella,
certo, mi pare semplice.
Aspetta che mi fai capricci la cuffia. Che possono, ricordi che possono essere totalmente inventati, quindi anche proprio una patologia.
Mi è venuta in mente una cosa.
È una cosa che mi ci sono imbattuta per caso nelle mie navigazioni wikipediane. Alzi la manina, prego.
Mi è venuta in mente una cosa che mi ha interessato, forse a proposito di questo. Uno studio su chi si ricorda il momento della caduta delle Twin Towers. E evidentemente, secondo questo documentario a proposito di questi falsi ricordi, credo, tutti se lo ricordano, in realtà sbagliano quasi tutti dove erano in quel momento, ma si convincono di ricordarsi molto bene l'istante. E questo è interessante.
Da uno shock, dallo shock naturalmente vissuto, probabilmente c'è stata un'alterazione io adesso non so. Del ricordo, però penso sia una cosa molto simile, perché può accadere sia per cause organiche sia per cause psicologiche. E
dimmi qualcosa a proposito di
dei falsi ricordi. Sai che può essere anche peggiorato dalla terapia un falso ricordo, perché il paziente si sente così pressato dal terapeuta, ad esempio, che attraverso l'ipnosi molto spesso c'è il terapeuta che gli dà dei suggerimenti, delle chiavi di lettura, delle parole chiave per aprirti appunto il tuo ricordo, e tu ti senti quasi un'ansia da prestazione, se così possiamo chiamarla, e quindi fuoriescono delle notizie errate,
sì.
Ecco.
Sì, bene, non ricordo bene nel caso, credo che proprio di questo si tratti, ma evidentemente lo shock ha causato, lo shock della presenza di una così formidabile notizia su un momento veramente nuovo per l'umanità, quello della comunicazione in tempo reale, che ha prodotto appunto la consapevolezza in pochissimo tempo dell'avvenimento che accadde a New York nel 2001. Vero? Vedi i falsi ricordi. E allora di conseguenza tutti, e chiedeva anche il documentario, di chiedersi in quel momento dove si era. Tu per esempio ti ricordi
io
quel giorno?
Assolutamente sì.
Sì, loro riuscivano e volentieri, ma perché
a confutarlo. No, io ne ho una percezione abbastanza esatta. Sono sicura.
Bene, lo so, è paradossale,
sì,
ma
stavo uscendo dall'università all'epoca.
Ok.
Sì. E passavo davanti.
Io ero davanti al bar dei Calabresi qui,
ecco, tu eri naturalmente in qualche zona.
No, vabbè, ma era. Cos'era? No, era pomeriggio.
Buia,
per
lo scappo affamato.
Sì, certo, per scrutare l'esistere nelle sue fasi più autentiche.
E sai che nella formazione dei falsi ricordi ha un ruolo fondamentale il sonno? Durante il sonno, infatti, la mente assimila gli eventi della giornata. E grazie al riarrangiamento delle sinapsi, appunto, tra neuroni di differenti zone cerebrali, vengono formate nuove memorie. Quindi quasi il sonno può causare un'alterazione del ricordo, quindi una falsificazione del ricordo.
Ed è interessante anche rispetto a, adesso mi viene in mente, alla cosa che ci è stata mandata dal nostro amico neolaureando in filosofia.
Sì, che ha finito gli esami, Emanuele, ma ero sbagliata e non laureato, che ci ha scritto
molto
un altro
bene
pezzo di Balzac, che però ora forse non abbiamo il tempo di leggere.
Ok, insomma, rispetto a questo, cioè la possibilità della nostra mente di scavalcare assolutamente le leggi cosiddette fisiche. E leggevo un'altra cosa. Fondamentalmente, quello che accade con la relatività è che prima avevamo una concezione euclidea della geometria per la quale pensavamo che tutto accadesse su un piano, invece con ogni probabilità questo piano è curvo, quindi tutte le nostre concezioni da quel momento in poi vengono meno, e di conseguenza viene meno anche veramente avere la consapevolezza costante di come stiano andando le cose sul piano analitico, e quindi si apre eccezionalmente un mondo, e forse chissà, finalmente il mondo dello spirito si avvicinerà di più a noi che siamo stati a cavalcare la scienza e la razionalità per troppo tempo, forse.
Ma noi potremmo continuare invece anche per un'altra ora, ma ahimè alle 22.15 finisce. Esatto, sì, perché abbiamo Je m'appelle Cassandra, la prima puntata anche per loro della stagione. Avevamo un sacco di letture. Tu vuoi leggere Pessoa? Leggiamo Pessoa.
Ho delle volontà.
Hai delle volontà autonome. Io avevo anche un brano biblico che ci sarebbe stato benissimo. Per ogni cosa c'è il suo momento, il suo tempo, per ogni faccenda sotto il cielo. C'è un tempo per nascere e un tempo per morire, grazie che mi hai calmato. Un tempo per piantare e un tempo per sradicare le piante. Un tempo per uccidere e un tempo per guarire. Un tempo per demolire e un tempo per costruire. Un tempo per piangere e un tempo per ridere, un tempo per gemere e un tempo per ballare, un tempo per gettare sassi e un tempo per raccoglierli, un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci, un tempo per cercare e un tempo per perdere, un tempo per serbare e un tempo per buttar via, un tempo per stracciare e un tempo per cucire, un tempo per tacere e un tempo per parlare, un tempo per amare e un tempo per odiare, un tempo per la guerra e un tempo per la pace. Ecclesiaste 3.
Famosissimo testo dell'Ecclesiaste. Ma direi che questo è più che conclusivo. Bisogna ammettere. No, non so se abbiamo il tempo, ma io potrei
appunto,
anche...
non so se abbiamo il tempo.
Ma a volte il tempo è una questione di cura.
Perché io, oltre alla tua poesia di Pessoa, ci sarebbe stato anche Donny Darko, che io volevo... lo so, tu eri abbrividito perché nessuno ha capito quel film, ma...
non lo so, forse qualcuno l'ha capito.
Ma è così profondo da essere complesso.
Sì, certo, ecco. Non metto in dubbio.
Avevo un brano tratto con la colonna sonora, però, ahimè, non ce la facciamo. Ti faccio leggere Pessoa, visto che...
Dopo l'Ecclesiaste,
così tanto.
Fernando Pessoa. Le ore. Le ore sono stanche di essere ore. Oh, poter essere qualcos'altro, esse dicono. Il nostro compito è quello di far crescere i bambini, le speranze e i fiori, di dar colore alle labbra fredde e ai capelli grigi. Esse indeboliscono e rattristano e spengono la bellezza. Quando passano e si guardano indietro, delineando il sentiero del loro compiuto dovere, non trovano che lacrime. Così, oh, poter essere qualcos'altro, esse dicono, poiché ritengono di sapere che le cose e i pensieri che si portano via realmente sbiadiscono e se ne vanno. Ma esse non sanno, avide cieche che nascondono una falsa ricchezza tramutata in ladro, che tutto ha un altro significato. Ah, persino Dio.
Avec le temps. Avec le temps va, tout s'en va, on oublie le visage et l'on oublie la voix. Le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin, faut laisser faire, c'est très bien. Avec le temps va, tout s'en va, l'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait, au détour d'un regard, entre les lignes, entre les mots et sous le phare d'un serment maquillé, qui s'en va faire sa nuit. Avec le temps, tout s'évanouit. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va,
même les plus chouettes souvenirs, sa taille de ses gueules à la galerie farfouille dans les rayons de la mort. Le samedi soir, quand la tendresse s'en va toute seule. Pour quelques sous, devant quoi l'on se traînait comme traînent les chiens. Avec le temps, va, tout va bien. Avec le temps. Avec le temps va, tout s'en va, on oublie les passions et l'on oublie les voix qui vous disaient tout bas. Les mots des pauvres gens, ne rentre pas trop tard surtout, ne prends pas froid. Avec le temps. Comme un cheval fourbu, et l'on se sent glacé dans un lit de hasard, et l'on se sent tout seul, peut-être mais peinard, et l'on se sent floué par les années perdues. Alors vraiment. Avec le temps, on n'aime plus.
Dalida, Dalida, avec le temps.
Brava Dalida. Avec le temps. Deliziosa voce.
Siamo ai saluti.
Ok.
Siamo alla fine, che abbiamo chiuso un po' in tristezza.
Per Dalida. Ma quella non è tristezza, quella è anche una parte meravigliosa della vita, nostalgia, quando è sana.
Abbiamo allora Giulia ed Elisabetta tra un quarto d'ora che ci aspettano così, ma per Cassandra. E noi come chiudiamo? Con una lettura, non ci esce neanche un ultimo brano, un ultimo pezzo musicale, quindi facciamo una lettura a due voci.
Va bene.
Tu, il tuo ego vorrebbe farla da solo.
No, il mio ego, io lo prendo a pugni il mio ego.
Vogliamo chiudere con Gibran oppure con Fossati, con suo, come preferisci tu?
Non so, la seconda che hai detto.
Invece che mandare una canzone, leggere una canzone.
Mi piace tanto l'idea, sì.
Ok.
Poi Fossati è potenzialmente leggibile, quindi vediamo se lo è. Okay. Un bel esperimento radiofonico.
Allora la leggiamo invece di farla ascoltare.
Ecco, leggiamo per strofe.
Rapidamente però, magari vediamo che si sfora. Dicono che c'è un tempo per seminare ed uno che hai voglia ad aspettare. Un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare.
C'è un tempo negato e un tempo segreto, un tempo distante che è roba degli altri, un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci.
C'è un tempo perfetto per fare silenzio, guardare il passaggio del sole d'estate e saper raccontare ai nostri bambini quando è l'ora muta delle fate.
C'è un giorno che ci siamo perduti, come smarrire un anello in un prato, e c'era tutto un programma futuro che non abbiamo avverato.
È tempo che sfugge, niente paura, che prima o poi ci riprende, perché c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo per questo mare infinito di gente.
Dio, è proprio tanto che piove. E da un anno non torno, Da mezz'ora sono qui, arruffato, dentro una sala d'aspetto. Di un tram che non viene. Non essere gelosa di me, della mia vita. Non essere gelosa di me, non essere mai gelosa di me.
C'è un tempo d'aspetto, come dicevo, qualcosa di buono che verrà. Un attimo fotografato, dipinto, segnato, e quello dopo perduto via, senza nemmeno voler sapere come sarebbe stata la sua fotografia.
C'è un tempo bellissimo, tutto sudato, una stagione ribelle, l'istante in cui scocca l'unica freccia che arriva alla volta celeste e trafigge le stelle.
È un giorno che tutta la gente si tende la mano. È il medesimo istante per tutti che sarà benedetto, io credo, da molto lontano. È il tempo che è finalmente, o quando ci si capisce, un tempo in cui mi vedrai accanto a te nuovamente, mano nella mano. Che buffi saremo se non ci avranno nemmeno avvisato.
Dicono che c'è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare. Io dico che c'era un tempo sognato che bisognava sognare.
Buonanotte, a lunedì prossimo da Francesca e
da Giovanni. Buonanotte, a presto.
Ciao.